Le cronache proletarie di lotte, successi e sconfitte, Ciociaria 1919-1922, è stato scritto così, senza pensare a quando l'avremmo dovuto pubblicare, eccetera. Invece, in occasione dei 100 anni delle lotte e dell'ingresso prepotente delle squadre fasciste, ci è sembrato opportuno pubblicarlo in questo periodo, a proposito proprio in concomitanza dei 100 anni. Quello che noi scriviamo qua non tratta della provincia di Frosinone, anche perché all'epoca, come giustamente diceva l'amico, la provincia di Frosinone ancora non esisteva. Noi trattiamo in parte di Ceccano e paesi vicino. Sono notizie che abbiamo preso, notizie, documenti che abbiamo raccolto, che attraverso delle ricerche fatte e messo così insieme per dimostrare come in quel periodo appunto si muovessero sia alcune forze di contrasto alle forze fasciste e sia come si comportavano gli stessi fascisti. Quindi in questo periodo tra appunto il 19 e il 22 che succede? Che queste squadre fasciste che erano presenti non solamente nella nostra zona ma in tutta Italia operavano con aggressione, con violenze, sia nelle sedi dei partiti, Partito Socialista, Comunista, nelle leghe contadine e nei sindacati ed anche però nei comuni, specialmente i comuni rossi. A Ceccano noi abbiamo, attraverso sempre delle ricerche che abbiamo fatto attraverso i verbali del comune di Ceccano, ci siamo resi conto che Ceccano tra il 1920 e il 1922 fu attaccata da queste squadre fasciste per ben 5 volte. Gli amministratori che in quel periodo amministrano il comune di Ceccano sono delle persone veramente di grande levatura morale, così attente, così insomma bravissime nel cercare di andare avanti malgrado tutte perché queste squadre fasciste operavano, facevano queste violenze, però avevano anche le forze dell'ordine, rimanevano al di fuori, indifferenti, quindi loro si sentivano spalleggiate e cercavano in tutti i modi di, specialmente questi comuni rossi, proprio di farli mettere. E vi dicevo, noi attraverso l'indice che sta alla fine del libro riportiamo appunto tutto l'operato di questi amministratori che si sono adoperati moltissimo per il bene del paese, facendo delle opere tipo acquedotti, costruire, io parlo sempre in questo momento di Ceccano, costruire il lazzaretto. Pensate che già all'epoca, quando una persona non aveva mezzi per curarsi, il comune li mandava all'ospedale a Roma e la parcella veniva pagata dal comune. Quindi questa era già una cosa grossa per l'epoca e tante altre cose. Certo, tutto questo dura quando alla fine arriva Mussolini, si instaura il potere fascista e quindi loro sono costretti a dimettersi. Però questo fatto, questo è ciò che succede dalla parte delle squadre fasciste, che in effetti poi noi siamo andati bene a vagliare la situazione, ne risultavano solamente, quante erano Angeli? 22, 22 squadre fasciste, circa 500 uomini, che non erano poi molte, però erano forti, perché si sentivano autorizzati a fare tutte quelle violenze che facevano, perché i ricchi gli prestavano i mezzi per spostarsi di paese in paese, le autorità si stavano zitti e li lasciavano fare, e quindi loro potevano fare scorribande dove volevano. Dall'altra parte però c'è un impegno da parte di un certo tipo di popolazione, che sono appunto i contadini. I contadini, perché anche a Ceccano esisteva una lega, quindi importantissimo questo fatto, poi ne parlerà meglio Angelino. Quindi tutto questo chiaramente sta a disturbare l'operato dei fascisti. E nel frattempo però, in questo periodo, che cosa incide su tutto questo? Questa atmosfera che si va a creare, e incidono anche la situazione, sia le vicende nazionali che quelle internazionali. Per esempio, tra quelle internazionali non dobbiamo dimenticare che la rivoluzione del 1917 non si ferma ai confini geografici della Russia, ma va fuori, si espande e crea entusiasmo e crea influenza proprio a molti milioni di persone in tutto il mondo, tra cui anche in Italia. E in Italia chi si sente partecipe, chi si sente promotore di questa nuova forza, di queste nuove idee, sono appunto i socialisti, il Partito Socialista. Però il Partito Socialista non sarà in grado poi di organizzare bene il tutto, e sorgeranno polemiche tra di loro, ma insomma questa è una storia lunga, ma io non voglio entrarci, anche perché non sono al dentro proprio di particolari. E quindi voglio dire, che posso dire? Concludo dicendo in questo modo che sottolineare è che in quel periodo solo una persona riesce a capire veramente l'incapacità di questi partiti, sia del Partito Socialista ma anche del movimento che ancora non era partito, movimento diciamo comunista. Solo Antonio Gramsci riesce a capire veramente l'importanza di questo momento, però purtroppo non sarà nemmeno sentito, insomma. E quindi io concludo in questo modo, che abbiamo attentamente esaminato il passato, ma abbiamo tenuto conto anche del presente, di questo preoccupante, inquietante presente, sperando altresì che la nostra ricerca contribuisca non solo a far capire meglio quanto avvenne 100 anni fa, ma augurandoci nello stesso tempo che le forze politiche, sindacali e il mondo dell'associazionismo non ripetano gli stessi errori o le stesse sottovalutazioni. Grazie.
Allora, Angelini.
Ma io allora credo che Lucia
abbia detto quasi tutto.
Nelle grandi linee abbia anticipato e provato a far capire il senso, il significato di questo libro. Non so se tu vuoi intervenire, perché ritieni utile a chi ci sta sentendo amplificare e vedere meglio alcune questioni.
Beh, qui ci sono tante ricostruzioni di antipiccoli vicende, antipiccoli avvenimenti, che si focalizzano su Ceccano e zona circostante. Ceccano era una città che è cresciuta molto rapidamente. Ceccano era un piccolo centro, nel 700 diventa capoluogo dello Stato colonnese e cresce rapidamente. Nell'800 è una città industriale, un po' per gli investimenti di Berardi, il marchese Berardi, un po' perché è un punto nodale nel territorio. E qui c'è la creazione appunto di un nucleo di classe operaia che poi troviamo sempre presente, anche perché poi l'industrializzazione si trasforma. Tutti quelli ricordate Annunziata, almeno chi ha qualche anno ricorda Annunziata, questa fabbrica di saponi che ha una dimensione internazionale, poi finita miserabilmente perché ormai non esiste più il gruppo, no? Non ci sta più. E la fabbrica è un relitto industriale, peccato perché potrebbe essere impiegata, sta proprio ormai al centro del cuore di Ceccano. E quindi una città molto attiva sul piano sociale, sul piano economico e sul piano anche politico. E a Ceccano sono avvenuti anche avvenimenti importanti nella storia territoriale del Basso Lazio, della nostra area. Loro l'hanno ricostruito puntualmente da tante vicende. Si tratta di una cronaca storica che è importante perché molto spesso noi ci dimentichiamo della ricostruzione delle vicende e andiamo magari soltanto intorno ai significati e così via, anche se tutto questo è importante. Questo è il mio commento.
Sì, il tuo commento aiuta adesso a farmi dire determinate questioni. Ceccano è una città, un paese che vive più di.
Notate bene, città-paese, sì. Cioè è un grosso centro, ma in realtà è un paesone.
Insomma, sì.
È un paesone, è un po' come Frosinone, un po' come Ranagni una volta.
Con una specificazione: il marchese Berardi è un capitalista. Che è quello che promuove lo sviluppo edilizio di Ceccano, che è quello che impianta mulini, cartiere.
5 fabbriche.
Quindi era il primo capitalista che soppianta tutti quanti gli agrari esistenti a Ceccano. Pur Ceccano essendo...
Marchese Berardi era fratello del cardinale Berardi.
Sì, è quello che fa la ferrovia.
Quello che ha costruito la ferrovia.
Aveva
5.000 operai, sì, a lavorare, si lavorava tutta a mano a quei, sì, tempi, non ci stavano le ruspe, stiamo parlando del 1860.
Però le vicende che ci riguardano non sono...
E lui gioca sul piano del risorgimento, ritorniamo al libro di Maurizio, un doppio ruolo. Da un lato sembra che stia appoggiando Garibaldi, sì. Garibaldi è arrivato, sì, dopo la battaglia del Volturno ai confini e c'è il rischio... che uno dei motivi per cui poi Vittorio Emanuele II interverrà e ci sarà l'incontro di Adriano è proprio per fermare l'esercito meridionale, cioè l'esercito di Garibaldi. E sembra che il marchese Berardi, che faceva il doppio gioco a livello internazionale, pur essendo fratello di un cardinale molto importante qual è stato Berardi per un periodo è stato segretario di Stato, e dicevo, per fermare Garibaldi, e sembra che Berardi abbia... Tanto è vero che la polizia pontificia ha timore che questi 5.000 operai di Berardi si sollevino a favore di Garibaldi. Pensate un po', siamo nel 60, 60, 60, nel 60. E Berardi addirittura è stato accusato di essere nella spia a servizio di Vittorio Emanuele II. Comunque sarà riconosciuto, gli sarà riconferito il titolo di marchese, e sarà un personaggio anche importante del dopo, sarà presidente della provincia di Roma e proprio per la sua carica morì perché fu ammazzato da un matto che a martellate gli ha sfondato la testa. Già a quei tempi facevano degli esperimenti e cercavano di far lavorare i ricoverati negli ospedali psichiatrici, e lui andò a visitare a Santa Maria della Pietà a Roma questo esperimento e sto tizio gli ha sfondato il cranio. E era un personaggio pubblico molto importante, ha trasformato tantissime cose. A Ceccano è stato un operatore principale, addirittura ai tempi del marchese Berardi a Ceccano c'era il liceo classico dove ha insegnato anche Giovanni Targioni Tozzetti, che è uno dei collaboratori di Cavalleria Rusticana, quindi cioè, non c'è personaggi secondari. Ha lasciato anche Giovanni D'Argione Rossetti, era uno studioso di tradizioni popolari, ha lasciato una grossa raccolta ceccanese di tradizioni popolari. Sappiamo come si sposavano cercando, come mangiavano i maccheroni. La gente mica usava la forchetta, si prendeva così e si mangiavano in questo modo i maccheroni. E venivano, sappiamo come erano conditi. Tutti pensiamo che il famoso pomodoro sia entrato in uso, va a sapere da quanto tempo dopo l'arrivo dall'America. In realtà è entrato in uso nella seconda metà del Settecento e fino alla fine dell'Ottocento si usava pochissimo per il condimento. Era una pianta ornamentale come lo erano le arance e non si usava proprio per fare il sugo. Si usava il condimento dei maccheroni, era fatto da grasso di maiale, dalla sugna, che veniva messa su, si scioglieva col caldo e poi ci facevano sopra una nevicata di pecorino, grattavano pecorino a rotta di collo, quindi, e poi li prendevano con le mani e se li mangiavano così. Lo sappiamo da Giovanni D'Ozzetti, come sappiamo come si sposavano, eccetera, eccetera. E, niente, io ho finito, devo fare una storia di Ciccano, no?
Tu hai aperto una finestra.
Mille parentesi.
Sì, sì. Solo che rispetto al libro, le vicende che riguardano la famiglia Berardi, perché in effetti noi abbiamo il terzo Berardi nel periodo di cui noi parliamo, ed un Berardi fu addirittura un presidente della provincia.
Quando viene fatta la provincia, viene fatta la deputazione provinciale, Berardi, Marchese Berardi di Ceccano era presidente della provincia.
E i Berardi e gli Antonelli. Antonelli era una famiglia legata al vecchio segretario di Stato,
Cardinale Antonelli.
Erano quelli che mettevano a disposizione i propri automezzi per mandare i fascisti a picchiare fuori Ceccano, perché i fascisti avevano questa tattica. In effetti nel proprio territorio, nella propria città, si muovevano pochissimo. Mentre si muovevano fuori città, concordando con altri squadristi di altri paesi, per cui si davano appuntamento in un posto e poi arrivavano in una maniera numerosa, per cui potevano determinare quello che determinarono. La parte che noi crediamo più veramente inedita è questo studio che abbiamo potuto fare sul numero dei fascisti attivi. In effetti noi, attraverso dei fogli sparsi che abbiamo ricevuto dal compagno amico Maurizio Federico, noi abbiamo avuto a disposizione una relazione del segretario fascista del 1939. È un tentativo di certificazione.
Di fare una storia
questo non voleva fare la storia, lui voleva certificare, perché c'era una pressione, chi era dichiarato squadrista aveva possibilità di fare carriera.
Carriera, avevano posti assicurati e così via, sì. C'erano proprio delle leggi.
Quindi noi abbiamo avuto in mano questi fogli sparsi, mancano parecchi fogli, per cui noi arriviamo a dire che gli squadristi di Pagliano che noi abbiamo riportato costituiscono solo una minima parte, perché non abbiamo il testo in cui il segretario del fascio quantifica gli avvenimenti.
Infatti non erano quei tre che
non erano quei tre. La stessa cosa è successa anche per altri comuni, però il dato vero è, lo diceva già Lucia prima, in tutto il territorio di quello che diventerà la provincia di Frosinone, non solo del circondario, le squadre fasciste autenticate e certificate sono 26, per un totale di tutto il territorio provinciale di 650 persone. Quindi un numero bassissimo, che non rappresentavano minimamente gli interessi dei cittadini di Ceccano. Quindi da questo punto di vista, chi avrà la possibilità di poterlo leggere il libro, noi abbiamo identificato tutti i 656 i fascisti della provincia di Frosinone. Abbiamo seguito anche
c'è un paradosso, ti interrompo. Sì. Di questa parte della storia della provincia di Frosinone solo da poco se ne parla. Cioè, Pacemma è stata una parentesi importante nella storia d'Italia, non solo per la dittatura, ma anche per tutta una serie di cose. Ma nessuno ne ha mai ricostruito niente. Gli stessi fascisti, che pure qualcuno ha tentato, questa relazione è interna al movimento fascista, sì. Ma qualcuno ha tentato anche di scrivere nella storia, uno di questi bergamaschi, si chiamava il segretario federale, e però non hanno prodotto niente. E malgrado che Fascismo abbia incentivato la storiografia, c'era tutto un tentativo di riscrivere la storia d'Italia, a partire dal famoso inquadramento della via italiana attraverso quella religione immanente di Gentile. E sono loro, per esempio, portatori dell'idea che la prima guerra mondiale sia la quarta guerra di indipendenza, perché vedono una sorta di continuità dal risorgimento fino al movimento del Partito Nazionale Fascista. E però non c'è, ma neppure anche dopo, negli anni 50-60, anche se in Italia ci sono storie fatte da persone che erano interessate, da noi in principazione zero carbonella, non se ne è parlato, nessuno ha mai scritto. Infatti io dicevo al paesano tuo, giornalista, Pinetto. Ah, sì. E io, ma insomma, scrivete la storia, guarda. E recentemente però sono usciti un paio di saggi, uno di uno studente Chiarlitti, abbiamo pubblicato sul Lazio, e poi c'è il libro di Baris, Tommaso Baris, sul partito fascista, pubblicato dalla Destra, insomma, quindi un po' di storiografia comincia a essere. Solo che Tommaso Baris ha utilizzato le fonti ufficiali e non è riuscito ad accedere, perché nella segreteria del Duce c'è la relazione completa, quindi bisognerebbe andare a vedere quello lì. Ma io mi fermo, perché sennò qua
documenti abbiamo... delle casse del fascio sono stati tutti distrutti, tutti distrutti. 25
luglio. Li hanno distrutti tutti loro.
25 luglio tutti
mi hanno distrutti. Raccontato a Frosinone che quando ci fu il 25 luglio furono proprio quelli che erano iscritti al partito fascista che andarono ognuno a sottrarre il proprio fascicolo alle carte e far sparire le tracce delle loro iscrizioni.
Il tentativo di legittimazione era ostacolato paradossalmente già all'interno del partito fascista.
Sì, sì.
E tant'è vero, poi non è proseguito, perché non ha trovato, come dire, il materiale. Perché
c'era una componente importante, che era quella nazionalista, c'era una dialettica fortissima.
Nelle ricerche storiche e storiografiche che la dice lunga su quale è stato allora il peso e le conseguenze che sono visibili nella storia politica e culturale del nostro paese ancora oggi, perché questa impossibilità di dare una legittimazione storica e storiografica è fallita prima di tutto per l'ostacolo opposto esattamente all'interno.
Cioè, tutta la componente nazionale
è estremamente importante,
tutta la componente nazionalista si è sempre opposta alla componente più direttamente fascista. C'è una dialettica interna, si scannavano proprio.
Federzoni e tutta la gente.
Quindi erano proprio esattamente contrari, ma qui c'è stato proprio un tentativo di negare l'esistenza di queste delle squadre, perché quando i nazionalisti si fusero, si impadronirono del partito fascista e praticamente cacciarono tutti quanti i primi squadristi. Sono cose che, insomma, sarebbe anche interessante ricostruire, il loro contributo è importante.
La cosa
proprio
che dici, in effetti, noi abbiamo anche potuto verificare quello che scrivono nel 39 Aurelio Vitto, segretario, e in effetti, per esempio, di prima mano noi abbiamo potuto verificare che questo scrive che a Ceccano esistevano due squadre fasciste, ne riporta pure i nomi. Invece precedentemente, senza sapere dove andava a sbattere, io ho sempre saputo tramite Boieri, il fratello di Sorcenzio, Peppe, che era stato squadrista, che diceva...
Forte, perché il fratello, Sergio Boieri, era comunista e diventa sindaco. Quando è diventato sindaco nel 45, la prima cosa che fa, caccia il fratello dal comune, perché era fascista, quindi fa l'epurazione. Sono parenti miei,
due. A parte queste questioni, in effetti voglio sollevare un'altra questione che forse potrà apparire secondaria, che... mentre il segretario del fascio dice che le squadre sono due, a me risultava, attraverso una testimonianza di uno squadrista, che le squadre erano tre. E lui mi diceva, ecco, le squadre fasciste stavano in mezzo alla piazza, e diceva, sono nate lì, in quel palazzo. E in quel palazzo mi diceva, uno, due, tre, la squadra fascista. La terza era di un Luigi Bonanni, zio.
Allo zio di Costa del Pinetto.
E perché questo sparisce?
Parliamo di gente che noi conosciamo, che abbiamo conosciuto,
che
questo era un giornalista.
Immediatamente questo Bonanni entra in conflitto
con gli altri due.
Con gli altri. E allora questo sparisce. Però nella storia ufficiale dei fascisti, questo non è mai esistito. Questa squadra fascista, la Temeraria, non esiste. Quindi proprio viene negata
l'esistenza.
È una storia che è ad uso interno, ma che comunque ci ha permesso di poter almeno...
Ma questo perché te l'ha raccontato...
Sì, senza Boieri, io non avrei saputo che quelle...
Era forte, erano due fratelli, è una cosa...
Perché a Ceccano c'è una squadra che ha pochi adepti, forse una trentina, ma che è quella che partecipa a 15 azioni, spedizioni punitive. Quindi è la più attiva, con poche persone, e mette paura nel territorio. Quindi soldi, strumenti, mezzi, automezzi, e quindi si possono permettere... Noi abbiamo pure riportato il numero di azioni che...
Sì, perché esistono insomma frammenti che possono essere utilizzati in un quadro complessivo.
Va bene.
Grazie.
Grazie a te.
L'ultimo libro, me ne parlo io pochi minuti perché...